Benvenuto su Cinofilia Rock and Roll. Oggi sicuramente un episodio triste, sicuramente un episodio doveroso da certi punti di vista e chiedo scusa a tutti, perché in realtà le tragedie non dovrebbero essere usate per creare contenuti. Però mi sento quasi obbligato a dare la mia idea di quello che è successo. In parte perché in molti mi hanno chiesto che cosa penso, in parte perché ho sentito tante idee, tante teorie, tante prese di posizione, a volte che inneggiano ulteriore violenza, ma nessuno, secondo me, si è fermato un attimo a pensare a che modalità, a cosa sia successo, che cosa abbia portato alla morte di una persona. Mi riferisco a Paolo Pasqualini, un ragazzo di 39 anni che la domenica dell'11 febbraio è stato sbranato nel bosco di Manziana, Civitavecchia, da 3 Rottweiler liberi.
Cinofilia Rock and Roll, un abbaio fuori dal coro.
Allora, partiamo dall'inizio. Partiamo dall'inizio con, prima di tutto, quello che andiamo a vedere oggi è una tragedia. È una tragedia a tutti gli effetti. È una tragedia perché ha perso la vita un ragazzo. È una tragedia nei confronti della razza in questione, ma non solo perché verrà etichettata come una razza pericolosa, perché è giusto comunque essere consapevoli che il Rottweiler è comunque un cane importante, ma è una tragedia perché, come ho detto nello scorso episodio, questo episodio catturerà ancora di più l'attenzione del Rottweiler. Quindi ci saranno persone che decideranno di prendere un Rottweiler a causa di questa faccenda. Un po' per dimostrare al mondo che si sbagliano e un po' per cavalcare comunque un'onda di fallocentrismo. E questo è una tragedia. Quindi tutta questa vicenda dovrebbe in realtà fermarci e dedicare un minuto di silenzio per quello che è successo. Perché comunque quello che è successo non dovrebbe succedere. Però in realtà il mio obiettivo questo episodio non è quello di entrare nella parte etica morale della questione, perché penso non ci sia nulla da dire. Il mio obiettivo dell'episodio di oggi è analizzare le dinamiche che hanno portato a questo evento, e principalmente le dinamiche che io voglio portare alla luce sono due: la dinamica della predazione e il fenomeno della ganging. Iniziamo con ordine, ok? Dal mio punto di vista, premetto che è stato molto difficile recuperare, diciamo, dei dati certi, nel senso che io non conosco l'età dei cani, non conosco se sono un gruppo familiare, non conosco quindi se sono magari una coppia che ha fatto una cucciolata ed è stato tenuto anche un figlio, quindi una famiglia, ecco, composta da maschio e femmina. C'erano i nomi di questi cani, da quello che ho capito dai nomi sono due maschi, il terzo non so se sia un maschio o una femmina, quindi comunque non so l'età, non so la linea genetica di questi cani, non conosco bene bene le loro dinamiche, non possiamo sapere tutto questo, quindi ci sono dei dati che io non conosco e ovviamente alla luce di questo ovviamente la mia valutazione è mossa più su un'oggettività. Quindi in realtà non posso entrare proprio nel vivo e valutare questi tre cani qua. Quello che mi sono spinto a fare è analizzare l'evento, analizzare le modalità e a dare una risposta logica a quello che sia successo. Quindi ovviamente se nei prossimi giorni, nelle prossime settimane avremo più dati, forse magari ci possiamo tornare a parlare. Quindi non possiamo sapere i singoli soggetti, i singoli individui, i singoli cani che hanno compiuto il gesto, che tipo di cani erano, se avevano altre patologie, se avevano dei trascorsi, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che è successo principalmente è una dinamica predatoria. Ma perché lo affermo con assoluta certezza? Perché dobbiamo considerare un aspetto che il cane utilizza a volte. Il comportamento aggressivo e il comportamento predatorio vengono scambiati, ma in realtà il comportamento aggressivo e il comportamento predatorio vengono attuati dal cane con un'ottica diversa. Cioè, nel momento in cui il cane usa l'aggressività, il suo scopo è quello di aumentare lo spazio. Quindi il cane usa l'aggressività per mandare via, per ripristinare il suo spazio intimo, per tenere lontano dal suo spazio intimo un evento, un agente esterno. Quindi non possiamo definire l'aggressività questa, perché in realtà i cani hanno corso verso la persona, hanno rincorso la persona e hanno accorciato le distanze nei confronti della persona. Perché se fosse stata un'aggressività territoriale, nel momento in cui la persona si allontana da una determinata area che si definisce prossemica, un cane che aveva solo lo scopo di mandare via un agente estraneo, un antagonista, uno stimolo avversativo, tipo la persona, si sarebbe fermato. Quindi un cane che attua l'aggressività, attua la territorialità, il suo scopo è quello di mandarti via. E quindi nel momento in cui il jogger, il ragazzo che correva, si sarebbe allontanato, loro si sarebbero fermati. Il problema è che loro hanno rincorso la persona che stava correndo e hanno accorciato le distanze. Quindi l'obiettivo dei tre cani era quello di avvicinarsi il più possibile alla persona. L'impulso predatorio sicuramente è stato generato dalla paura del ragazzo, che io non oso immaginare che cosa abbia provato in quei momenti lì, però ovviamente il ragazzo, quando si è visto rincorrere dei cani, sicuramente avrà mandato una scarica di adrenalina incredibile, che è tendenzialmente l'odore delle prede, e correndo, ok, provando questa forte emozione, emanando l'odore di una preda in fuga e scappando sempre più veloce, probabilmente anche gridando, probabilmente ha attivato tutti quelli che sono i meccanismi di predazione del cane. E quindi il cane ha iniziato a correre dietro alla persona, ha iniziato a braccare la persona e alla fine, quando la persona non ce l'ha fatta e sono riusciti a prenderlo, è successo quello che è successo. Quindi il primo punto è che non possiamo chiamarla aggressività, dobbiamo chiamarla predazione, perché i cani avevano lo scopo di accorciare le distanze, i cani avevano lo scopo di avvicinarsi alla persona. C'è un altro fattore che dal mio punto di vista è molto più grave. Ah, ripeto, questa cosa di correre dietro le persone la fanno tutti i cani, eh? Cioè, se noi prendiamo qualsiasi cane e troviamo una persona che corre, quasi tutti i cani hanno la tendenza a girarsi e a essere un po' attratti dal movimento, perché i cani hanno anche un innesco visivo legato alla predazione basato sul movimento. Quindi i cani, tu lanci una pallina, è proprio il concetto, è la pallina in movimento che attiva il predatorio. Nei vari reportage che io ho visto, poi viene anche intervistato l'allevatore che è stato il primo ad accorrere in aiuto di Paolo, e l'allevatore infatti non ha subito un'aggressione, perché l'allevatore, consapevole comunque di avere in mano uno strumento che poteva difenderlo, si è mosso lentamente. Quindi comunque lui è andato lentamente verso i cani, quando poi ha visto i cani è retrocesso e si è messo al sicuro all'interno del suo furgoncino, del suo pick-up, però non si è messo a correre. Ecco, ovviamente lì non ha attivato probabilmente il predatorio dei cani. Come stavo dicendo prima, i cani sono portati a rincorrere le cose in movimento, sono portati a predare, è un istinto. Però la maggior parte dei cani rincorre e nel momento in cui arriva lì non fa nulla. E questo potrebbero farlo anche i Rottweiler. Quindi non è che il Rottweiler, se si mette a rincorrere una persona, finalizza sempre con l'uccisione della persona. Normalmente i cani rincorrono, lo fanno sulle biciclette, lo fanno anche sulle macchine, hanno questa tendenza a rincorrere, però poi comunque tornano lucidi, ecco, arrivano lì e una persona, buon ciao, io vado a farmi la mia vita, ok? Quindi è una cosa abbastanza comune, la fanno tutti i cuccioli, voi prendete un cucciolo, vi mettete a correre, tutti i cuccioli vi corrono dietro. Quindi il comportamento dei cani fino qua è abbastanza in linea con quello che è il loro comportamento. Ovviamente stiamo parlando di tre cani adulti e quindi in realtà ovviamente quando il ragazzo si è visto rincorrere da questi tre cani, lì posso immaginare l'emozione che ha provato. Ma c'è un altro fattore, quindi è l'insieme dei due fattori. C'è un altro fattore che ha purtroppo portato alla morte di Pasqualini, che è la ganging. Quindi il problema di fondo è che questi cani erano in tre e che questi cani erano un branco, quindi erano tre cani che vivevano insieme. E il fenomeno della ganging è forse il fenomeno più pericoloso, più difficile da prevedere e più difficile da sedare nel momento in cui si attiva. Per spiegare il fenomeno della ganging devo aprire una parentesi e devo parlare dello schema comportamentale della predazione, perché la predazione è formata da tanti tasselli, da tanti scalini, da tante sequenze che messe in ordine fra di loro formano uno schema predatorio completo. Questi tasselli sono la cerca, l'accostamento, lo scovo, la seguita, la presa, l'uccisione e il consumo. Potremmo dividerli in ulteriori tasselli, in ulteriori, come posso dire, è come se fosse un puzzle, ecco, il puzzle della predazione, quindi ogni figurina del puzzle, non so come si chiamano, ogni quadratino del puzzle, ok, è una sequenza. Se noi li mettiamo tutti quanti insieme e questi tendono a incastrarsi facilmente fra di loro, formiamo un'immagine. Quindi abbiamo la localizzazione, lo sguardo, l'avvicinamento, l'inseguimento, il morso per afferrare, il morso per uccidere, il sezionamento, il consumo e poi in realtà c'è un'ulteriore figura che è l'evitamento. Quindi l'evitamento cosa vuol dire? Che io sono un animale, ho completato la mia sequenza predatoria, ho la pancia piena, passa lo stesso identico stimolo che ho appena predato, ma non vado a rincorrerlo. Quindi io sono un cane selvatico, ho appena catturato un volatile, un fagiano, mi sono nutrito, sto finendo, c'è la pancia piena, mi passa davanti un altro fagiano e io lo lascio andare. Quindi non si innesca il bisogno predatorio. Quindi la fase, in un certo senso, di soddisfazione finale, non sempre è completa, però, cioè, non sempre arriva, però c'è anche questa ultima fase. Quindi abbiamo appena visto che la sequenza predatoria è una sorta di puzzle dove ogni inserto, ogni pezzo del puzzle va a incastrarsi con gli altri e va a formare la figura finale. Se io tolgo un solo pezzo del puzzle, la figura si interrompe. Quindi se io all'interno di una sequenza di predazione tolgo la seguita, quindi il cane fa la cerca, fa l'accostamento, fa lo scovo, interrompo la seguita, si interrompe la sequenza predatoria. Quindi in realtà la sequenza predatoria non riparte più, a meno che non riparte dalla cerca, accostamento, scovo. Capito? Quindi e normalmente io per spiegare questo argomento lo faccio un disegno su una lavagna, quindi in realtà lo faccio figurare perché forse è più chiaro, però cerco di riuscire a spiegartelo a voce. Quindi abbiamo visto che lo schema comportamentale della predazione ha delle sequenze, queste sequenze sono interconnesse fra di loro, se io ne tolgo una si blocca la sequenza predatoria. La maggior parte dei cani, la maggior parte delle razze, ma anche dei cani meticci, in realtà hanno delle sequenze predatorie inibite. Quindi in realtà il cane non riesce a completare completamente, scusatemi il gioco di parole, non riesce a completare la sequenza predatoria perché per un fattore genetico, selettivo, eccetera, sono stati bloccati. Faccio degli esempi, per esempio immaginiamo un cane da ferma, un setter, quindi che fa la ferma sulla piuma, che hanno quel tipico atteggiamento di punta molto ritualizzato, molto bello, che vedi questi cani che stanno là fermi con una zampa sollevata, immobili, tutti in tensione, che segnalano il punto da dove arriva il cono d'odore del volatile. Ecco, il cane da ferma è in realtà un cane che ha una sequenza predatoria bloccata. Loro fanno cerca, accostamento, scovo. Quindi in realtà loro arrivano fino lì e si fermano. E non riescono ad andare avanti. Quindi non riescono a portare la predazione nella seguita. Cioè non riescono a mettere in movimento la selvaggina per rincorrerla. Quindi questo si dice che c'è una sequenza predatoria inibita. Facciamo un altro esempio. Normalmente i cani da pastore hanno il morso per uccidere inibito, quindi loro fanno tutta una sequenza predatoria quasi completa, quindi hanno l'avvicinamento al bestiame, hanno l'inseguimento, hanno anche il morso per afferrare, ma non sono provvisti di bite kill, quindi non sono provvisti del morso per uccidere. Infatti il cane da pastore tende a pinzare, va lì, pinza e scappa, non riescono a finalizzare, non riescono ad uccidere. Per esempio, i cani da guardia, da guardiania, vediamo per esempio i grossi pastori da guardia, tipo il maremmano, l'Asia centrale, eccetera, quelli sono dei cani che hanno quasi tutta la sequenza predatoria inibita, cioè non sono in grado di iniziare una predazione, gli manca proprio le fasi iniziali, quindi cerca, accostamento, scovo, seguita, non sono sprovvisti completamente, sono sprovvisti anche del morso per uccidere. Gli resta un'unica parte che è il sezionamento e il consumo. Anzi, in realtà gli manca anche il sezionamento, perché se trovano un animale morto ancora con la pelle, con la pelliccia intatta, loro non riescono a nutrirsi. Hanno bisogno di qualcuno che gli apra la pelle, che faccia dissezionamento, e loro riescono a nutrirsi. È chiaro il ragionamento? Quindi, alla luce di questo, c'è chiaro, fra virgolette, dove... inizia forse a essere chiaro dove voglio andare, ok? Quindi un individuo, un cane, possiede uno schema comportamentale della predazione. Questo schema comportamentale della predazione potrebbe avere delle inibizioni, potrebbe mancargli di qualche tassello. E quindi in realtà un solo singolo cane non è in grado di completare completamente una sequenza predatoria. Ma cosa succede? Quindi ogni cane ha un suo personale filtro, ha quel blocco nella mente che gli dice fermati, stai andando oltre. Ecco, cosa succede però se questi cani sono tre? Immaginiamo che il cane 1 è un cane che arriva fino all'accostamento ma non riesce ad andare oltre, ma il cane numero 2 parte in realtà dall'accostamento e riesce ad andare oltre, però si ferma al morso per afferrare. Ma mettiamo che il cane numero 3 possieda, magari non possieda le prime fasi della predazione, ma possiede le ultime fasi della predazione, ecco che ci rendiamo conto, se noi figuriamo un po' questo schema, ci rendiamo conto che tutti e tre i cani messi insieme, quindi quando diventano un branco, un'unica cosa, sono in grado di completare una sequenza predatoria e quindi di arrivare al morso per uccidere. E di arrivare anche alla sezionatura, perché leggendo alcuni articoli che ho trovato sul web legati all'episodio di Manziana, sembra che il signor Paolo Pasqualini sia stato trovato in uno stato di dissezionatura, quindi hanno comunque aperto le carni. Ecco, che cosa è successo? È successo quello che si chiama ganging, quindi un solo individuo non sarebbe stato in grado di finalizzare, non sarebbe stato in grado di arrivare fino a quel punto, non sarebbe stato in grado di completare la sequenza, ma il fatto che fossero in tre, si sono in un certo senso reciprocamente bypassati le inibizioni e sono riusciti ad andare oltre. Questo fenomeno della genghi è un fenomeno che noi esseri umani in realtà conosciamo molto bene. Io non sono un antropologo, non mi occupo di true crime, non mi occupo di episodi legati alla psiche della criminalità, però noi siamo pieni di fatti di cronaca dove il gruppo di adolescenti è arrivato a stuprare la compagna di classe, dove il gruppo di persone è arrivato ad uccidere, dove delle persone che ma erano buonissime, persone a modo, non avevano mai fatto niente, eppure in realtà hanno commesso degli atti inefferrabili. Quindi in realtà c'è anche il serial killer, quello che lavora da solo, però se noi pensiamo ci sono molte fatti di cronaca dove i gruppi di persone che presi singolarmente sarebbero incapaci di fare un atto criminale, nel momento in cui sono in gruppo, nella gang, ok, possono arrivare a commettere un comportamento che è socialmente inaccettabile. Questo è perché ognuno di loro ha un loro personale filtro, un loro personale punto di stop. Ma se il mio compagno ha leggermente questo punto di stop un po' più avanti del mio, mi fa bypassare la mia inibizione e io vado avanti e poi non mi fermo più. Ecco che cosa è successo. Dal mio punto di vista, io registro questo episodio con molta umiltà. Premetto che non volevo quasi neanche farlo questo episodio, perché non volevo cavalcare un'onda, non volevo approfittarmi dell'evento che è successo. Ma in troppe persone mi hanno chiesto: Andrea, tu cosa ne pensi? E quindi mi sono sentito quasi in dovere di dare una spiegazione a quello che è successo. E mi permetto con molta umiltà di dire che dal mio punto di vista quello che è successo è stato quello che vi ho appena raccontato. Il Paolo Pasqualini stava correndo nel bosco, ha incontrato sulla sua strada questi tre cani che probabilmente stavano gironzolando per gli affari loro. Nel momento in cui lui li ha visti ha provato una forte scarica di paura, si è messo a scappare. I cani l'hanno rincorso in maniera del tutto istintiva, quindi probabilmente i cani non si sono neanche resi conto di quello che stavano facendo in quella prima fase lì. È scattata una dinamica predatoria. Questa dinamica predatoria è stata molto efficace perché erano in tre. Nel momento in cui sono andati oltre, quindi anche l'adrenalina dei cani probabilmente ha raggiunto dei livelli altissimi, nel momento in cui sono andati oltre non sono stati più in grado di fermarsi perché si è attivata una ganging. Il fenomeno della ganging, per esempio, succede molto spesso quando dei gruppi di cani che magari hanno sempre vissuto serenamente fra di loro possono iniziare a litigare e uccidere anche uno degli elementi del gruppo. Quindi il fenomeno della ganging è un fenomeno molto imprevedibile, molto pericoloso, perché quando si attiva in realtà è quasi inarrestabile. Quindi a volte può succedere che magari all'interno di un'area cani ci sono una decina di cani liberi, scatta una scintilla, due cani si mettono a litigare, partono tutti. E se non siamo veloci a fermarli, in realtà potrebbe essere che anche uno dei cani presenti nella zuffa possa anche perdere la vita. È una cosa molto rara, per fortuna, però può esistere. Ecco, questa è la mia lettura dei fatti, è la mia idea di quello che può essere successo. Detto questo, ripeto, è una tragedia. Io vorrei che le persone si mettessero una mano sulla coscienza quando decidono di prendere alcune tipologie di cani. Vorrei che ci fosse molta più umiltà nei confronti della natura, nei confronti di alcune razze di cani, nei confronti di alcune dinamiche. Perché se ci fosse molta più umiltà, questi episodi sarebbero più rari o addirittura anche scomparirebbero. Però non è questo sicuramente il momento per fare la morale, ma è forse un momento in cui tutti dovremmo fare un minuto di silenzio e cercare che questo che è successo non succeda mai più.